www.redigio.it e la storia continua. Sono tutte amenità, ma sono delle curiosità parigine, e i piccoli mestieri in Parigi. Parigi è piena di un popolo industriale che non appartiene che alla grande città e che non ha più alcun senso passata la barriera. Industria di fogna e di trivio, di soffitta, di rigagnolo, industria che ha le sue speranze, i suoi dispiaceri, il suo servizio centrale, industria di cenci, di vecchi chiodi, di vetri rotti, di poemi epici e di vaudeville, tutte cose di cui si deve parlare gravemente e con stima, tutte industrie aventi la proibità più severa, il bisogno più legittimo, tutte industrie che fanno vivere intere famiglie, che mandano al collegio i loro fanciulli, che danno la dote alle loro ragazze da marito e sovente una tomba al Père Lachaise. Quando lo speculatore è stato ricco, felice e onesto uomo e che non ha fatto il suo testamento per ingrati. Il piccolo mestiere domina in questa grande città. Ha bisogno di tanto denaro per aprire una piccola bottega e in questi tempi, dove non vi ha bottega senza vetrine contro il muro, i proprietari di Parigi sono così duri. La carta è così difficile a scontarsi. E intanto bisogna vivere, bisogna scappare da quel disordine e anche dall'ospedale. Viva dunque il piccolo mestiere senza bottega, senza patente, senza proprietario, senza lettere di cambio, senza profitto. Il piccolo mestiere in piena aria, fresca, a piedi, le mani nelle tasche, nei pantaloni, la cassetta con la cinghia addosso o mollemente steso in un canto della via, attendendo un avventore che deve venire. Per un'ora del mattino, quando tutta Parigi dorme, voi intendete intorno alle piazze del mercato un rumore singolarmente animato. Nelle piazze di mercato non si dorme, i piccoli mestieri incominciano e allora voi vedrete da tutte le parti arrivare a frotte un popolo di negozianti che speculeranno d'ora, un'ora sopra un mucchio di patate, sopra parecchi succhi di carote, sopra qualche dozzina d'uova. Ma mentre il gran commercio dei commestibili resta immobile, al suo posto, attendendo fieramente i cucinieri delle grandi case e i fieri borghesi, ecco i nostri speculatori, in piccolo, che si sparpagliano di buon'ora per portare ai poveri e ai poeti il loro nutrimento della giornata. Il povero morirebbe di fame senza queste carote, quelle patate e quelle uova equivoche. Il povero non è tanto ricco da andare a cercare i suoi viveri sul mercato, dove tutto è a caro prezzo. Egli attende non solamente la provvidenza di ogni giorno, ma la provvidenza di ogni ora della giornata. E così è fatta la grande Parigi. La Parigi che lavora e spera. Tutta la vita di questa Parigi, di secondo ordine, passa a comprare il suo pranzo senza da rivenditori. Il mattino, quando la lattaia ha preparato il suo latte e si riposa nobilmente accanto al suo cane e al suo vaso di latta, voi vedete arrivare in fila tutto il quartiere, delle donne in corpetto bianco, pallide ancora del sonno e i capelli ancora dentro la cuffia, le piccole ragazze quindicenni che vengono d'ordine della madre, vermiglie dal freddo, e i capelli cadenti sulle spalle tutti arruffati, il servente gioviale, il grave e celebre, il cerbero portinaio, l'impiegato che si sente umile di venire a cercare a pien mattino la sua pietanza. La lattaia distribuisce il latte con mano avara e la distribuzione dura fino a mezzodì. Questa lattaia non ha già mai avuto di sua proprietà una vacca. Tutta la sua proprietà è in una rustica casa posta in via degli Orsi. Un piccolo fanciullo. E l'onesto e laborioso suo marito che tiene i bastoni e i capelli in una casa da gioco. Ascoltate, a mezzodì ecco Parigi che si sveglia. Il rumore sale al cielo, tutto si agita, i grandi e piccoli mestieri entrano in concorrenza. Ogni mestiere a Parigi ha la sua concorrenza e la sua parodia. Alto e basso, permesso, tollerato, cercate bene. E dappertutto voi troverete accanto a delle grandi speculazioni appoggiate ad immensi capitali. Le speculazioni della piccola proprietà, del commercio modesto. Il piccolo mestiere è un proteo che non arrossisce di nulla, che si piega e si ripiega in tutti i suoi sensi e che non teme alcuna specie di onta, alcun genere di usura, che si intrega dappertutto, che veglia le notti e i giorni e che fa il morto e che prende tutte le forme. Andiamo nella città. Discendete nella vostra camera e passate necessariamente davanti all'alloggio del portiere. Questo alloggio è una specie di nicchia nella quale sovente non alloggereste neanche il vostro cane, per poco che sia un bel cane. Figuratevi uno spazio di 7-8 piedi al più. È la dimora tutta di una famiglia. È il padre che fa scarpe, la madre che legge romanzi, la ragazza che declama versi, speranza del teatro francese, il figlio maggiore che suona il violino o il violoncello, compositore futuro dell'Ambigu, e l'ultimo nato che impasta i colori presso Eugenio de la Croix o qualche altro pittore. Tutto questo mondo d'artisti vive e pensa e lavora e compone e si appassiona nel rimirare la casa che voi abitato, tirando nel cordone al primo rumore del martello. Sapete voi dove dormono? Sapete voi come tutti questi fanciulli siano cresciuti? Come hanno trovato il victum e il vestitum in questa difficile condizione? Chi lo sa? Chi lo può dire? Il padre di questa famiglia riceve 300 franchi per il suo posto ed è tutto. Nel mentre la famiglia è elevata, il padre ha due abiti, la madre una veste di merinos, la ragazza una catena d'oro, il figlio maggiore un paio di stivali. Miracolo dell'industria, della pazienza, del lavoro ed una volontà ferma. E di questi miracoli ve ne hanno in tutte le case di Parigi. Non vi tengo più oltre alla nostra porta. Escite. Guardatevi da quell'uomo che è seduto nel rigagnolo. Quell'uomo è un raschiatore. Egli raschia e rigatta fra le pietre. Egli non bada ai cenci, non bada alle immondizie, alle vecchie carte che il vento trasporta. Centi, cenci, immondizie, vecchie carte e mercanzia di una natura troppo elevata per il nostro commerciante. Egli semplicemente vuole e cerca chiodi perduti nella sferratura del cavallo, le particelle di ferro che si distaccano dal cerchio della ruota della vettura. Egli lava il fango della città, come gli schiavi lavano la sabbia d'oro nel Messico, ed egli è felice di trovare un chiodo senza testa, come lo schiavo che ha trovato un diamante nella miniera. Beh, vedete quell'uomo? Che penosa attitudine! Come è coricato sulla sua preda, quanta passione ed avidità nei suoi sguardi, come gioca con la sua fortuna. Con il suo cuore batte nel suo petto. Povero uomo, ahimè, la miniera è poco abbondante. La rivoluzione del luglio ha fatto andare tanti cavalli e vetture alle barricate. Che ora è fortuna se il raschiatore trova del ferro e guadagna tanto da poter andare la domenica e il lunedì a consolarsi alla barriera. Quando avete evitato il raschiatore e l'acqua che gli getta da una parte e dall'altra, voi cadete d'ordinario vis a vis col commissario, con il commissionario del quartiere. www.redigio.it e la storia continua.